Buona domenica, cari amici, e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della quindicesima puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò di crisolito e di aspro, due rimedi minerali di Sant'Eldegarda di Bingen. Come sempre, lasciatemi ringraziare Radio Buon Consiglio per l'ospitalità e la fiducia a beneficio di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica si vuole divulgare la conoscenza medica che Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania, attraverso vere e proprie visioni mistiche riconosciute dalla stessa Chiesa Cattolica. Oggi, come dicevo, parleremo dei rimedi minerali crisolito e di aspro, cioè l'ottava e la nona pietra del capitolo della Lapidibus del Libro delle Creature, detto anche Fisica, nell'ordine con cui la Santa le descrive. Una piccola nota prima di cominciare. Se trovaste delle differenze di indicazioni o modalità d'uso rispetto a queste pietre che vado raccontandovi, con queste puntate su Radio Buon Consiglio, rispetto ai libri che circolano riguardo alla medicina di Sant'Eldegarda di Bingen, questo avviene perché al momento mi sto impegnando alla traduzione a partire dalle fonti latine. Quindi ciò che accade è che spesso gli autori cercano di interpretare un po' dei passaggi del testo che non sono sempre di facile comprensione. Quindi è facile intuire che a seconda dell'autore, le interpretazioni possono variare, ma questo discorso delle fonti è molto complesso perché di mezzo ci sono vari secoli tra noi e Sant'Eldegarda di Bingen, quindi con diverse trascrizioni dei manoscritti originari, ma anche traduzioni nelle diverse lingue. Ecco perché quindi questa mia decisione di ripartire dalle fonti originarie latine per proporvi in purezza, ecco, quello che è il testo. Quindi laddove ci fosse una personale mia interpretazione, ve lo faccio notare in maniera che possiate discernere personalmente. Detto ciò, partiamo direttamente con il crisolito, l'ottava pietra. Allora, il crisolito è una pietra semipreziosa che può essere verde o gialla e il suo nome deriva dal greco crisolitos, che significa pietra d'oro. In sintesi, potremmo dire che nella Bibbia il crisolito rappresenta la gloria, il potere divino, la purezza e anche l'autorità spirituale di Dio. Infatti, nella Bibbia il crisolito appare in quattro punti diversi. In Esodo 28:20 e 39:13 è elencato tra le 12 pietre del pettorale di Aronne, che vedete che ricorre molto spesso, era il pettorale del giudizio. In Ezechiele 1:16 e 19 il crisolito viene usato come termine di paragone per la lucentezza delle ruote di quelli che il profeta Ezechiele descrive come i cherubini, per sottolineare il più possibile la natura divina e luminosa di queste creature stupende. E ancora, sempre in Ezechiele 28:13, è una delle pietre che rivestono il re di Tiro, citato per la sua perfezione, per per la sua potenza e la sua immensa ricchezza. Ritroviamo poi il crisolito nel libro di Daniele, in Daniele 10:6, quando l'angelo apparsa a Daniele è descritto con un corpo come di crisolito, cioè un simbolo di divina gloria e purezza. E per finire, in Apocalisse 21:20, il crisolito costituisce il settimo fondamento delle mura della Gerusalemme celeste. Dal punto di vista mineralogico appartiene alla famiglia delle olivine, mentre dal punto di vista squisitamente chimico si tratta di un silicato ferroso di magnesio. Infatti il tipo di colore del crisolito, che va dal giallo al verde brillante, dipende dalla quantità del ferro nella proprio formula chimica strutturale del minerale. Dopo tutta questa carrellata doverosa introduttiva sul crisolito, veniamo finalmente ad ascoltare le indicazioni terapeutiche che ci dà Sant'Ildegarda di Bingen riguardo al crisolito. In caso di febbre basterà scaldare del vino, ponendo la pietra sopra il vino in ebollizione, in modo che il vapore, condensandosi sulla pietra, ricada nel vino stesso in forma di gocce. Dopodiché si deve bere quel vino. Sant'Ildegarda prosegue dicendoci che il malato guarirà dalla febbre se terrà in bocca, oltre a bere il vino, anche la pietra per un'oretta, ripetendo questa operazione ripetutamente. Questa azione di sospendere una pietra, in generale, dico, sopra un liquido in ebollizione, come abbiamo già sentito altre volte in altre puntate precedenti, è importante perché accadono due processi. Il vapore caldo del liquido in ebollizione attiva, per così dire, la pietra stessa, mentre i vapori del liquido condensandosi su di essa e ricadendo sotto forma di gocce nel liquido stesso conferiscono poi ad esso le stesse proprietà della pietra. Noi diremmo: ma quale magheggio è mai questo? In realtà è la stessa Sant'Ildegarda a spiegarci questi fenomeni. Infatti dice, riferendosi al crisolito, ma questo meccanismo vale per tutte le altre pietre. Quando il suo calore del crisolito e il suo sudore, quindi questa condensa sotto forma di goccioline, si mescolano al calore del vino e quando viene messo nella bocca del malato, aggiunge anche questa parte, vengono dissipati gli umori cattivi di quell'uomo con l'ausilio del calore del sole. Questo cosa significa? Che è proprio il calore la parola chiave e l'umidità del liquido condensato sulla pietra, sia del liquido in ebollizione sottostante, sia della saliva della bocca del malato, che si mescola e attiva le proprietà di questa pietra. Ma questo vale tutte le volte che si deve attivare una pietra col calore, che sia di un liquido in ebollizione, che sia del sole, che sia della temperatura corporea, cioè ci sono come fasi preliminari che servono per attivare, non mi viene altro verbo, attivare la pietra perché possa poi agire terapeuticamente. Quindi ogni volta che si procede in questo modo, viene, se vogliamo, attivata quella che viene definita anche memoria dell'acqua, cioè quella distorsione dell'angolo di legame che c'è tra i due idrogeni dell'acqua con l'ossigeno nella molecola d'acqua. E naturalmente quando in questo caso del crisolito si usa il vino comunque è costituito di nuovo di acqua, la saliva o altri liquidi corporei idem. Quest'angolo di legame tra gli idrogeni e l'ossigeno nella molecola d'acqua ha anche un suo valore fisso, misurabile, che è di 104,5 gradi e che viene distorto, proprio alterato a contatto, in questo caso del crisolito, ma potrebbe essere nel caso di una tisana con l'erba X o Y, per capirci, in modo che non sia più di 104,5 gradi, ma memorizzi in un certo qual modo la sostanza con cui è venuta a contatto l'acqua, comportandosi poi proprio come quella sostanza. E questo fenomeno della memoria dell'acqua è anche la spiegazione che viene sempre data al meccanismo d'azione dei rimedi omeopatici, i quali sono il risultato di successive diluizioni, per cui nei rimedi omeopatici che si comprano, il medicamento come rimedio in sé vero e proprio non è più presente in quella forma farmaceutica, che siano i globuli, i granuli, il liquido, eccetera, ma è solo acqua, perché quantitativamente non esiste al mondo alcun test per quantificare la presenza di quel principio attivo che agisce in noi, ma rimane solo l'acqua con la sua memoria, però, perché è rimasta in contatto con quel principio attivo. Questa era solo una spiegazione aggiuntiva del perché Sant'Ildegarda ci fa procedere con queste azioni preliminari. Ma veniamo alla seconda indicazione terapeutica, perché in caso di dolore al cuore la pietra va immersa, questa volta nell'olio d'oliva, strofinandola sul punto dolente. Ildegarda dice, parole testuali, il dolore sparirà. Se invece vogliamo curare i dolori al ventre, ci basterà immergere il crisolito di nuovo nell'olio d'oliva per un giorno e una notte interi. Dopodiché bisognerà tenere la pietra legata sull'ombelico, unta dell'olio e fermata sul posto con l'aiuto di un panno. Sant'Ildegarda ci dice testualmente: il malato starà meglio. Quindi, come vedete, in alcune situazioni ci indica chiaramente che il malato guarisce, in altre che starà meglio. Notate anche qui, no? Il livello di dettaglio. In altre situazioni ancora aggiunge che l'esito positivo di una certa terapia dipende dalla volontà di Dio. Infatti dice testualmente: il malato guarirà a meno che Dio non lo voglia. E questo è bello che Sant'Ildegarda ripetutamente ce lo ricordi, perché se è vero che la volontà di Dio è sovrana sempre e comunque, ma come dicevano i latini, repetita iuvant, nel senso che comunque non bisogna mai montare in orgoglio, dimenticandosi che tutto dipende dalla sua volontà, di Dio, e che siamo sue creature. A volte però la volontà di Dio è imperscrutabile, ma il suo progetto su di noi è perfetto. E come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, Qualunque cosa accada, perché Dio lo vuole e lo permette, è sempre per un bene maggiore, ma non in generale, per il nostro bene maggiore, della nostra anima. Conclusa questa piccola parentesi, vediamo la prossima indicazione terapeutica, che è molto ma molto particolare, perché la nostra santa ci dice di porre la pietra sul cuore o sulla pelle, e fin tanto che rimane lì, la conoscenza e la buona arte permangono. Ecco, vedete, questo è uno di quei punti dove non è facilissimo capire di che cosa si tratti. Perché che cos'è questa buona arte? Di che cosa si tratta? Alcuni autori hanno interpretato queste parole come l'abilità artistica della persona, la destrezza manuale degli artisti che abbisognano che il loro estro abbia le giuste condizioni per potersi esprimere. Infatti, Santa Ildegarda ci dice così: con il suo potere il crisolito riscalda il corpo dell'uomo e scaccia gli umori corrotti che deprimono il cuore dell'uomo fino alla follia, rendendo il suo cuore puro. Ed effettivamente, se ci pensiamo, quando si ha proprio una capacità artistica di poesia, di pittura, di manualità, eccetera, se non si hanno delle specifiche condizioni che ispirino il nostro estro e la nostra capacità non solo manuale, perché per esempio il cuore è oppresso dalle preoccupazioni o siamo di fretta, si è agitati, non si produrrà proprio niente. Quando invece specialmente il cuore è in una situazione di calma e di serenità, allora sì, ci sono le condizioni adatte perché si abbia una produzione artigianale o artistica veramente meravigliosa. L'ultima indicazione terapeutica riguarda la cacciata degli spiriti dell'aria che odiano e rifuggono questa pietra, che ha un equilibrio interiore suo specifico, degli elementi che la compongono e un ordine composto che quegli spiriti dell'aria proprio non possono tollerare. Alcuni commentatori moderni hanno interpretato questa indicazione terapeutica, cioè la cacciata degli spiriti dell'aria, come la sensibilità che alcuni hanno alle variazioni climatiche. Personalmente però invece propendo a pensare che Santa Ildegarda si riferisse letteralmente a spiriti decaduti presenti nell'aria, come ci dice del resto San Paolo in Efesini 2:2, ma anche la famosa preghiera composta da Papa Leone XIII in onore di San Michele, che parla proprio di spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. E in rinforzo a questa interpretazione, non bisogna dimenticare che la stessa Santa Ildegarda, riferendosi alla cacciata di Lucifero dopo la sua ribellione e sconfitta contro San Michele e le sue schiere, venne proprio spogliato dei suoi poteri in virtù delle pietre di cui era stato adornato da Dio. Santa Ildegarda quindi ci offre questa spiegazione per sottolineare che il male, quindi sia Lucifero che i suoi sodali, non possono in alcun modo sopportare alcune pietre, la loro presenza, e quindi le rifuggono perché ricordano loro la sconfitta e la dannazione, ma anche tutto il potere che hanno perduto. Bene, possiamo fermarci un momento per una breve pausa musicale. Rieccoci per parlare del diaspro. Il diaspro è menzionato più volte nelle Sacre Scritture, in Esodo 28:20 e 39:13, perché è la dodicesima pietra del pettorale di Aronne, l'Efod. In Ezechiele 28:12-13 è una delle pietre preziose indossata dal re di Tiro, di nuovo, come il crisolito. In Apocalisse 4:3 San Giovanni descrive il vivente, cioè Dio, nel suo splendore, come quello di una pietra di diaspro. Infine, in Apocalisse 21:20, San Giovanni ci dice che costituisce il primo livello delle fondamenta delle mura della Gerusalemme celeste. Dal punto di vista mineralogico, il diaspro appartiene alla famiglia dei quarzi e ha origine in ambienti vulcanici o sedimentari. Esiste in diverse tipologie, delle quali le due utilizzate in questo ambito della medicina ildegardiana sono quelle del diaspro rosso e verde. Dal punto di vista chimico è un biossido di silicio con impurità di ferro e altri minerali che conferiscono moltissime colorazioni. Ma vediamo ora quali sono gli utilizzi del diaspro secondo Santa Ildegarda di Bingen. In caso di sordità da un orecchio bisognerà tenere un piccolo diaspro vicino alla bocca e inondarlo con il fiato finché non si inumidisca. Quindi aggiungere un piccolo pezzo di stoffa per fermare la pietra nell'orecchio, in modo che il calore della pietra passi all'interno dell'orecchio e così, ci dice Santa Ildegarda, si riacquisterà l'udito. In questo caso si userà un diaspro verde di piccole dimensioni, magari anche collegato a una catenella, in modo da poterlo poi estrarre dall'orecchio agevolmente, senza problemi. In caso di catarro, di nuovo, bisognerà alitare sopra due piccole pietre di diaspro in modo che diventino calde e umide. Ho usato la parola calde perché è una citazione, in realtà non si scaldano le pietre, ma ci stiamo ovviamente riferendo alle caratteristiche degli elementi che compongono la pietra. Santa Ildegarda prosegue dicendo che queste due pietre vanno poste nelle narici e devono essere tenute nel posto compresse con la mano, in modo che il calore di esse possa entrare nella testa e in quegli umori nocivi che quindi si dissolveranno rapidamente ma delicatamente. Anche qui naturalmente saranno due pietre piccole, verdi e magari sempre collegate a una catenella per estrarle agevolmente. C'è poi un'indicazione terapeutica che comprende varie situazioni di staticità. Staticità che Santa Ildegarda chiama con il termine gotta, ma che in realtà non è la gotta come malattia che conosciamo oggi, ma vuole significare tutte quelle forme di irrigidimento articolare, posturale, dovute per esempio a stati infiammatori, che Santa Ildegarda definisce come delle vere e proprie tempeste di umori. Pensate un po'. Potremmo individuare queste situazioni, ad esempio, nelle rigidità articolari dovute a quei fortissimi processi infiammatori autoimmuni dovuti all'artrosi, ma anche ad altre cause, per esempio nei quadri artrosici. Ma potrei continuare perché le cause infiammatorie poi definiscono molte malattie. Ma noi ci riferiamo proprio a delle situazioni quasi di non dico paralisi, ma irrigidimento delle membra, questo sì, a causa di questo dolore, ma anche del gonfiore. Ecco, in questi casi basterà appoggiare un diaspro sul punto dolente o inibito nel movimento affinché la pietra, diventando poi calda e assumendo la stessa temperatura della pelle, sia in grado di lenire ma anche di curare questa situazione infiammatoria. Anche per il diaspro non manca un'indicazione terapeutica spirituale, per cui quando per esempio ci si trovasse in mezzo a lampi e tuoni durante un temporale, sarà bene avere con sé un diaspro in modo che i demoni fuggano velocemente, non potendo così agire in nessun modo attraverso i loro poteri di illusione. Santa Hildegarda di Bingen ci spiega che i fulmini e i tuoni sono il risultato del giudizio di Dio, ma non solo. Gli spiriti maligni vengono agitati da questi tuoni, da questi fulmini, lo credo bene, e si preparano quindi a insidiare l'uomo, sempre che Dio lo permetta. Ma laddove è presente un diaspro, evitano accuratamente quel luogo a causa della potenza, dice Santa Hildegarda, e la purezza di questa pietra. Il diaspro viene indicato da Santa Hildegarda anche in caso si debbano prendere decisioni importanti per la propria vita, in caso quindi di discernimento o per capire meglio le cause delle proprie inclinazioni, per evitare distrazioni e dispersione. Insomma, tutte quelle situazioni per cui è necessaria una grande lucidità per poter andare al punto con consapevolezza, senza filtri che ci rallenterebbero e ci distrarrebbero, guardandosi sinceramente allo specchio, metaforicamente, con grande, grande onestà. E questo non è un processo molto semplice. In questo caso il diaspro va messo in bocca in modo che il potere di questa pietra passi all'intelletto, in modo che non ci si perda in peregrinazioni e, diciamo così, rivoli secondari nel ragionamento. Questa è una situazione tipica di chi è incostante, instabile, si perde in azioni e discorsi inconcludenti, fatica a raggiungere un obiettivo, oppure durante una conversazione, insomma, non riesce ad arrivare al punto e arrivarci, al contrario, è per lui un grande sforzo di concentrazione. Ecco, trovatemi una medicina moderna che sia in grado di fare tutto ciò. Non la troverete. Il diaspro viene anche utilizzato quando la mamma ha appena partorito il suo bambino, perché tenuto in mano è difesa sia della mamma sia del bambino. Perché questo? Santa Hildegarda lo spiega bene, perché ci riferisce che appena nasce un bambino, sentite un po', gli spiriti maligni dell'aria possono nuocere sia alla mamma che al bambino, perché, virgolettato, citazione, la lingua dell'antico serpente, si protende addirittura verso il bambino appena uscito dal grembo della mamma, insinuandosi a lui che la mamma. Se però la mamma tiene in mano una pietra di diaspro, tutto ciò non potrà accadere, perché gli spiriti maligni odiano le virtù dello stesso diaspro, e cioè la sua buona natura, la sua purezza e la sua stabilità. Santa Hildegarda ci parla anche di serpenti. Nello specifico, in realtà, parla del loro alito dannoso e ci riferisce che basterà una pietra di diaspro per evitare tutto ciò. La santa ci spiega che proprio, e cito, come l'uomo malvagio evita l'uomo giusto, così l'alito impuro del serpente aborrisce la purezza e la forza del diaspro. Ma mi pongo e vi pongo una domanda. E se Santa Hildegarda si riferisse ai serpenti e al loro alito dannoso in maniera metaforica? A questa domanda ovviamente non ho risposta. Certo che però in determinate situazioni un diaspro potrebbe essere utile se questa ipotesi fosse valida, per evitare quelle persone che si comportano proprio come i serpenti, in maniera strisciante e suadente, ma provocano poi dei danni, per esempio con maldicenza, accuse, diffamazioni, insomma, proprio un alito dannoso. Con questa ultima indicazione terapeutica del diaspro ci fermiamo qui. Penso che quindi questa settimana abbiamo acquisito nuove informazioni e per ora ci possiamo salutare per risentirci, a Dio piacendo, domenica prossima, che è il 22 marzo. Ave Maria, corredentrice.